Salmo 32-31. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male, e il cui spirito non era inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pregava su di me la tua mano, come era sua estate, una vita in mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti pregherò ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti sarò saggio, ti indicherò la mia attitudine, con gli occhi su di te ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori del vento, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate tutti, giubilate voi tutti retti di cuore. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo salmo in consonanza al brano che leggeremo, che è la chiamata di Levi, il peccatore. E questo salmo dice, a differenza del salmo primo che dice beato il giusto, comincia così. Dopo 32 salmi forse si interroga, ma chi è giusto? Il salmo decimo dice nessuno è giusto. E allora qui dice beato non il giusto, ma colui al quale è perdonato il peccato. È interessante, la beatitudine del giusto non è di chi non ha sbagliato, ma di chi ha sperimentato il perdono. E prima di leggere il brano, da oggi, cominciamo a dare anche qualche regola su quello che si chiama il discernimento spirituale. Spiegheremo cos'è. E poi, un po' alla volta, daremo delle regole di vita spirituale. Abbiamo già visto che il Vangelo presenta un cammino. Abbiamo visto che il paralitico è mandato a casa sua. E ogni persona, in fondo, si sente estraneo, straniero, sa di abitare altrove, e la vita è sempre un viaggio, verso dove? Dov'è che abita l'uomo davvero? Dove sta di casa? Qual è la sua destinazione, il suo destino? E qual è il cammino che porta? E cosa bisogna fare per raggiungerlo? È la domanda fondamentale dell'uomo, che fare? Mentre l'animale non se la pone, c'ha l'istinto, e se non segue l'istinto è da abbattere perché non va bene. Mentre l'uomo, se segue l'istinto, non è da abbattere perché è uomo, ma si abbatte da solo. Perché? E narra un antico racconto che quando Dio aveva creato il mondo, in 5 giorni aveva già finito il mondo. Il settimo poi si riposò. Però voleva fare ancora qualcosa di molto particolare, che doveva essere qualcuno che poteva guardare il mondo e godere del mondo. Perché la pianta non gode del mondo. Neanche l'animale gode, un pochino sì, poco. E allora ci pensa su cosa fare, ma aveva finito tutti i modelli a disposizione, perché ha fatto tutti gli animali secondo la loro specie, ha messo ogni elemento al suo posto, al suo luogo naturale, non c'era più nulla da fare. Ma voleva a tutti i costi, ostinato da Dio, fare qualcos'altro, E allora fa l'uomo. E quando fa l'uomo gli dice: vedi uomo, io non ho nulla da darti di particolare. Tutti gli altri hanno la loro specie, hanno il loro luogo, tu non hai specie, non hai luogo. Sì, tu hai dentro di te gli elementi della natura, ma non sei un sasso. Hai dentro di te gli elementi dei vegetali, ma non sei un vegetale. Hai dentro di te tutti gli elementi dell'animale, ma non sei un animale. Ti do una cosa, che tu puoi diventare tutto ciò che vuoi. Sei come un camaleone. Secondo il tuo libero arbitrio, potrei essere minerale, potrei essere vegetale, potrei essere animale, potrei essere uomo ragionevole come gli angeli addirittura, o potrei essere addirittura Dio. Tutto è lasciato a te. E credo questo definisce molto bene la natura dell'uomo. L'uomo non ha natura, non è ciò che è. Una pianta è ciò che è, un animale è ciò che è, l'uomo è ciò che diventa. E ciò che diventa è lasciato al suo libero arbitrio, e questo libero arbitrio distingue l'uomo dall'animale. E da qui nascono i guai. Perché l'uomo, va bene, sperimenta in sé, se volete, la durezza della pietra, sperimenta l'immobilità della pianta, sperimenta anche il guizzo del serpente, il volo dell'uccello, o anche la tenerezza del mammifero, la sua aggressività, cioè ha dentro tutto. Questo tutto rischia di governare l'uomo, e allora l'uomo diventa ciò da cui è governato, diventa simile a lui. Se invece l'uomo con la sua libertà ascolta la voce interiore di Dio, diventa Dio. Cioè l'uomo diventa la voce che ascolta. E allora il problema del discernimento è questo, in me ci sono tutte le voci. Qual è quella voce che mi dà libertà, che mi fa tornare alla mia casa, e la casa dell'uomo è addirittura Dio, è infinito. Quindi dalla volta prossima cominceremo a dare un po' di regole di discernimento. Ora cominciate a tenere presente una cosa molto semplice, che in noi c'è dentro tutto. Quindi non meravigliarsi che in noi ci sia tutto, spontaneamente cresce di tutto. Ma non è detto che allora perché cresce tutto sono uno perduto, oppure che tutto vada bene, no? Sono uno che deve valutare tutto, distinguere tutto e vedere dove porta. Noi siamo in genere abituati a vedere solo le azioni nel loro risultato. Se per esempio voi adesso siete qui, il risultato è uguale per tutti, ma dietro questa azione c'è tutto un insieme di valutazioni. L'azione è come la punta di un iceberg, sotto c'è tutto un mondo sommerso di intenzioni, e uno agisce secondo l'intenzione che ha dentro. Se l'intenzione è come l'impulso e la direzione data alla fretta, alla fine va bene. Noi normalmente non conosciamo le intenzioni profonde che abbiamo dentro, per cui non agiamo quasi mai liberamente. Invece di agire siamo agiti, agitati dai vari impulsi. E il discernimento serve appunto per conoscere i vari impulsi, sapere da dove vengono e dove portano, per vedere se è proprio quel che voglio io, in modo che la mia azione sia libera, responsabile e cosciente. Altrimenti sono semplicemente incosciente, irresponsabile e schiavo dei vari impulsi. Come vedete, questo è tutto il lavoro che l'uomo è chiamato a fare semplicemente per essere uomo, ed è chiamato a farlo ognuno su di sé, imparando a conoscere se stesso, e dalla volta prossima cominceremo a dare qualcosa di più preciso.
Comprendiamo il Vangelo di Marco, siamo al capitolo secondo, e questa sera leggiamo e commentiamo il brano della chiamata di Levi e del pasto coi peccatori, dal versetto 13 al versetto 17. E uscì di nuovo lungo il mare, e tutta la folla veniva a lui, e li ammaestrava. E andando avanti vide Levi di Alfeo, seduto alla gabella, e gli dice: segui me. e risorto lo seguì. E avviene che si sdraia a mensa nella sua casa e molti gabellieri e peccatori giacevano con Gesù e i suoi discepoli. Erano infatti molti e lo seguivano. E gli scribi dei farisei, vedendo che mangia con i peccatori e i gabellieri, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia con i gabellieri e peccatori? E udito, Gesù dice loro: non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati. Non venni a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Ecco, questo brano nella prima parte contiene la chiamata di Levi il peccatore, poi segue a questa il banchetto in casa di Levi e poi la discussione che fanno gli scribi e i farisei con Gesù: perché lui mangia quei peccatori. Allora, questo brano risponde a una domanda precisa. Abbiamo visto all'inizio che i primi apostoli sono chiamati a seguire Gesù. Erano dei semplici pescatori, rispondono a questa chiamata e lo seguono. Dico, va bene, però quei pescatori forse erano anche bravi, io non sono uno di loro e non sono un apostolo. Forse quella chiamata non riguarda me. Allora qui si vede che viene chiamato anche il peccatore, tranquillamente. Si chiama Levi, che poi è Matteo. E forse qualcuno potrebbe dire: sì, ma Levi Matteo è un caso unico, si è alzato e l'ha seguito, c'è anche quel quadro del Caravaggio che lo fa vedere, che si alza e lo segue, ma io non sono uno che l'ha seguito così. E allora c'è il terzo caso, tutti gli altri peccatori e gabellieri che stanno a mezzo con lui e lo seguivano lo stesso, e sono ancora peccatori e gabellieri, come noi. Cioè, la chiamata è per tutti. Perché? Perché Gesù non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. I giusti sono in lista d'attesa della salvezza, e non arrivano mai alla salvezza. Perché la salvezza è concesso a chi si riconosce come tutti gli altri, peccatore, e sperimenta il perdono. Quindi questo brano tocca il centro dell'esperienza cristiana, che non è fatta per uomini eccelsi, per i giusti, per persone particolarmente brave, è fatta per l'uomo come nella sua vita, con i suoi limiti, con i suoi difetti, con i suoi fallimenti, con i suoi peccati. Cioè è l'uomo reale che è chiamato a seguire il cammino della vita, non un uomo ideale, particolarmente bravo, non i santi, San Pietro, San Giacomo, San Matteo, va bene, e noi, anche noi, uguali. E dove non si arriva volando, si arriva zoppicando. Il cammino è uguale per tutti. Anzi, qualcosa di più. Ecco, vedremo che il male e il peccato non è che ci allontana da Dio. Cioè, più noi ci allontaniamo da Dio, più Lui ci è vicino. Non funzionano le regole dello spazio, della geometria. Più tu ti allontano, più ti è vicino. Se un vostro figlio va via da casa, gli pensate di più, gli è più vicino. E più è lontano e più è inguaiato, più gli è vicino. Ecco, così è l'uomo con Dio. Più l'uomo è lontano, più Dio gli è vicino.
E questo rovescia l'atteggiamento tipico dell'uomo di fronte a Dio, quando pensa a Dio che prova un certo, così, un certo timore, Dio dà soggezione, e si tende piuttosto, ecco, a starne lontani, non essere particolarmente attirati. Qui invece vediamo che Gesù attira, ecco, e in questo brano vedremo che cosa attira in Gesù e perché si va da lui. Quindi è proprio una conversione, ecco, è una trasformazione non solo appunto dell'idea che si ha di qualcuno, ma di un comportamento. Ma questo è indotto da quello che Gesù appunto è per tutti noi. Riprendiamo il testo: e uscì di nuovo lungo il mare, e tutta la folla veniva a lui e li ammaestrava.
ecco, noterete che continuamente Gesù va e viene, esce. C'era un studioso tedesco che diceva che aveva una brutta malattia, era dromomane. Vuol dire uno che gli faceva camminare, correre. Ecco, in realtà Dio è uno che cammina, il movimento è vita, chiama l'uomo a camminare, la staticità è morte. E Gesù di Marco è particolarmente mobile. Quando non cammina è perché esce o entra, che viene ancora a camminare. E qui è lungo il mare, il mare è qualcosa di molto preciso, il mare, se uno ci sta dentro è morto, se non esce è vivo. Quindi è simbolo di morte e di vita, bisogna passare attraverso il mare per vivere, perché tutti dobbiamo attraversarlo, richiama l'esodo, no? Ecco, tutta la folla corre da lui e Gesù li ammaestrava. Noterete che nel Vangelo di Marco Gesù sempre ammaestra e non si dice mai cosa dice. Cosa dice? E perché dice il fatto stesso. Cioè il suo insegnamento è esattamente l'azione che fa. Quella è la sua parola, perché in Dio la parola non si distingue dall'azione. Com'è che Dio mi insegna? Mi insegna facendo delle cose. Com'è che Dio mi insegna che lui è il creatore? Mica si è messo lì a spiegare alla lavagna Adamo che io sono il creatore. Ha fatto il mondo, per esempio. Com'è che spiega l'uomo il cammino? Cammina con lui. Com'è che spiega dove andare? Va. Quindi dobbiamo stare attenti a ogni parola, a ogni azione di Gesù. In realtà è qualcosa che lui fa anche in me. E questo è l'insegnamento. La parola che diventa fatto. E vi accorgerete anche che ogni parola che ascoltate con l'orecchio muove qualcosa nell'intelligente e nel cuore. Ecco, state molto attenti a quella parola, perché quella scritta è uguale per tutti, quella capita è diversa per ciascuno, ed è molto importante, perché appunto come l'acqua e il sole fanno crescere ogni fiore per quello che è, così la parola fa essere ognuno quello che è, la sua specificità.
Versetto 14, e andando avanti vide Levi di Alfeo seduto alla gabella e gli dice segui me, e risorto lo seguì.
Ecco, la scena è molto semplice, Gesù che va avanti ancora, Gesù che vede, è importante lo sguardo. Non so se avete presente il quadro del Caravaggio, c'è Gesù che fissa e c'è un fascio di luce che esce da lui e investe proprio Matteo. E questa vista è importante, come mi vede il Signore. Perché l'occhio è il giudizio sull'altro, no? E l'occhio ti accoglie, ti giudica. Come mi vede? È importante, perché il mio essere è come sono visto da Dio. L'uomo ci tiene tanto ad apparire e essere visto. Chi non è visto non esiste. Oggi ancora di più. In realtà c'è sotto qualcosa di vero. L'uomo, il bambino, ognuno di noi ha bisogno di essere visto, cioè di contare per qualcuno. Perché l'occhio porta al cuore, vuol dire che uno c'è, sia dentro di essere visto. Ecco, Dio vede ciascuno di noi, lo dice Gesù, li hai amati come ami me, cioè vede ciascuno di noi come suo figlio unico. Che ognuno di noi è amato da Dio, Padre, con amore infinito, totale e unico. E quell'amore unico sei tu, è il tuo esistere, è l'amore che Dio ha per te. Scoprire questo è scoprire la sorgente della propria identità e della propria vita. Ed essere liberi dall'occhio altrui. Se uno mi guarda male, pazienza, l'ha visto lui. Però io so chi sono. Sono figlio di Dio. Cioè è la tua identità raggiunta, che poi ci vuole tutta la vita.
E' è per questo che nelle preghiere nell'Antico Testamento, sia quelle che sono contenute nei Salmi, sia alcune invocazioni che troviamo nei profeti, anche nei libri storici, si dice sempre Dio volgi lo sguardo, guarda, uno dice vabbè, ma Dio non ha occhi, eccetera, ma ecco, è un modo appunto per dire interessati, volgi lo sguardo e visita questa vigna, no? E vieni in mezzo al tuo popolo. Quindi questo sguardo che fa entrare dentro nel cuore, ecco, la persona, le situazioni che si vogliono sottoporre.
E poi l'oggetto del suo sguardo è una persona interessante, Levi di Alfeo seduto alla gabella. Ora, a noi dice poco il gabelliere, presatore delle tasse, comunque non è mai simpatico neanche a noi. Ecco, però pensate, per gli ebrei, questo qui che riscuoteva le tasse per conto dei romani, dominatori stranieri, per di più pagani, era l'abominio, già per dover pagargli le tasse. Poi ho uno straniero che collabora con i pagani per opprimere il suo popolo, quindi era il prototipo del male. Ucciderlo era considerato un merito. Quindi pensate agli apostoli, Pietro che doveva pagargli le tasse proprio lì perché era pescatore lì, come lo guardava passare. E Gesù lo guarda in modo diverso, lo chiama essere compagno di Pietro. Sul momento Pietro forse non era d'accordo, a meno che pensasse ai vantaggi economici, ma ha lasciato tutto. Allora, è interessante, il peccato, e la volta scorsa abbiamo visto il paralitico seduto nel letto, no? Qui il peccatore è sdraiato, qui il peccatore è seduto alla gabella, che è quasi il suo banco, il suo letto, lì dove sta seduto tutto il giorno a contare i soldi, non mettere nei cassetti, è il suo luogo di contenzione, la sua vita è lì, è bloccato da quello. E tutti gli altri lo guardano male, lo odiano, lo detestano, perché è l'esattore di tasse per conto dei romani. Ecco, Gesù lo guarda con un altro occhio e gli dice: segui me. Con le stesse parole che ha detto a Pietro, che ha detto a Andrea, a Giacomo, a Giovanni, e dice anche questo peccato. Seguire lui il Signore è il senso della vita di tutti. E non è che perché uno è peccatore non può seguirlo, è chiamato né più né meno. Anzi, è chiamato, mentre gli altri sono chiamati al paio, qui è chiamato singolarmente, è più preziosa la sua chiamata. Da quattro insieme decida più. Uno. Cioè gli sta più a cuore. E questa chiamata è preparata da due capitoli. Segui me. E questo è importante capire, che non è perché io non so, non sono bravo, mi vedono male, ma quella stessa di chiesa, Pietro compreso, che è infallibile, chissà come lo vedete, come mi vede. No, Dio mi vede in modo diverso e chiama a me. E lo stupore che notate anche nel quadro del Caravaggio, che fa così incredibile il punto di proprio me. Proprio lui. La chiamata è personale e non si è sbagliato. Dice, ma forse mi chiama perché chiama per il mio vicino che è più bravo. No, no, mi chiama me. E lui risorto è la parola di risurrezione, è la stessa che si usa per la risurrezione di Cristo. Cioè, questa chiamata mi fa risorgere, mi dà la mia identità, la mia verità. E l'ho seguito, per esempio, è messo con me, ho visto, cioè è un atto deciso, puntuale, lo sempre.
Versetto 15. E avviene che si sdraia a mensa nella sua casa, e molti gabellieri e peccatori giacevano con Gesù e i suoi discepoli, erano infatti molti. E lo seguivano.
Ecco, Gesù va a casa sua, il paralitico aveva detto vai a casa tua, ora anche Matteo va a casa sua, ma ha una casa, non sta più lì, al suo banco, e in questa casa accoglie il Signore. E lì il Signore addirittura si sdraia a mensa, come si usava nei banchetti solenni, si stendeva sui divani e la mensa era in mezzo. era il banchetto che si faceva solo nelle grandi feste o tra amici la sera. È lo stesso che si fa nell'Eucaristia, nell'ultima cena. Cioè, è segno proprio della familiarità, mangiare insieme, passare la notte insieme mangiando, della festa. Ecco, Gesù è familiare, fa festa con questo, con tutti i suoi. E mangiare insieme vuol dire vivere insieme. Noi abbiamo perso il significato del cibo, è molto grave, ma mangiare insieme e vivere insieme, si mangia insieme in famiglia. E quando non c'è la famiglia, come si mangia insieme? Perché è mantenere la vita, e la vita la si condivide alla mensa. Cioè l'uomo non è l'animale che mangia nella sua ciotola, rinviando a chi è vicino. È uno che spezza il pane con l'altro, cioè lo stesso mangiare diventa comunione con l'altro. È un altro valore simbolico, il cibo in comune. Poi nelle culture primitive, dove tutto il problema era sussistente, il mangiare insieme è proprio il vivere insieme. Ed è interessante vedere. Le stesse cose che tu prendi per mangiare, se le divori da solo nella ciotola, sono semplicemente qualcosa che ti chiudono in te e ti dividono dall'altro. Il mangiare insieme invece diventa comunione, dono reciproco, aspettarne il pane. E Gesù mangia con Levi, ma non solo Levi, e molti gabellieri e peccatori, quindi ci sono gabellieri che sono compagni di Levi e altri peccatori. Indeterminato che sia, anche questi stanno a mensa con Gesù e i suoi discepoli. Ora, stare a mensa, e poi nel significato che ha assunto nella Chiesa, vuol dire anche la mensa eucaristica, il far famiglia insieme. Sono della sua famiglia. E anche questi lo seguivano. Si dice che Matteo lo seguì, Levi. Questi lo seguivano, hanno cominciato a seguirlo, però erano ancora peccatori e facevano ancora il loro mestiere di gabellieri, eppure lo seguivano e mangiavano con lui. Non so se intuite che problema c'è sotto. È quello che ci tocca con tutti, sì, anch'io lo seguo più o meno, però sono ancora invischiato in tante cose sbagliate, mi sento ancora molto inadatto, mi sento molto così, insomma. Non mi sento a posto, molto lontano e molto diverso da quello che vorrei essere. Avete mai notato che prima della comunione si dice Signore non sono degno? E perché avrei fatto comunione se non sei degno? Proprio perché non sei degno. Se io l'avessi meritato non potrei andare, non sarebbe comunione, sarebbe qualcosa che ho pagato. Invece siccome non sono degno, non l'ho pagato, è un dono, è segno di amore, allora lì accolgo l'amore gratuito. Quindi in quanto peccatore che io ricevo il dono, non in quanto lo merito. Così prima della messa si dice per celebrare degnamente l'Eucaristia, e qualcuno dice meno indegnamente, no, per celebrare degnamente riconosciamo essere peccatori, l'unica dignità è che siamo peccatori. Chi non lo riconosce non può celebrare il peccato, ma dice semplicemente che la sua carta di credito a riscuotere ciò che Dio gli deve, dice io sono bravo, mi devi pagare, e invece no, vado a ricevere il dono gratuito del suo amore.
Qui siamo sollecitati a correggere un po' quel modo di pensare che parte da una buona intenzione, da una desiderio, no, che la comunità cristiana effettivamente esprima, poi sia capace di esprimere, diciamo, la comunità eucaristica, quello che viene celebrato, per cui si dice ma allora cioè si pensa che ma cosa va quello lì a messa, c'è del gente che va là, però poi nella vita che cosa combina, no? E tutte queste cose, ripeto, effettivamente bisogna pian piano, andando dietro al Signore, anche riuscire a seguirlo in quello che fa, ecco, e non solo così stare ad ascoltarlo, però bisogna stare attenti appunto che questa che questo discorso non sia quello poi appunto degli scribi, dei farisei, di cui leggeremo i versetti seguenti, che vuol dire stravolgere, non riconoscere effettivamente che cosa è Dio per noi, che cosa è, perché Gesù è lì, perché vive in mezzo ai peccatori. La Chiesa, nella sua esperienza, anche nella saggezza che gli viene dallo Spirito, non ha mai voluto essere così una setta di perfetti, e nonostante che ci sia ricorrente questa tentazione anche in tanti riformatori, ma ha voluto proprio continuare ad essere una Chiesa di peccatori.
E guardate che la scena è bella, perché molti giacevano con Gesù e i suoi discepoli, erano molti che lo seguivano, e lo seguivano senza neanche essere stati chiamati, è interessante, mentre gli altri erano stati chiamati a stento, l'hanno seguita, e quel giovane ricco perfetto che non aveva mai fatto nulla di male, neanche lo segue, questi lo seguono anche senza essere chiamati, hanno intuito che è per loro, è molto bello. E questo è un problema grosso però per gli scribi dei farisei, vediamo.
E gli scribi dei farisei, vedendo che mangia con i peccatori e i gabellieri, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia con i gabellieri e i peccatori?
Si sottolinea tre volte che giace e mangia con loro. Qui sono gli scribi sono i maestri della legge, gli scribi sono quelli che sanno bene tutto come bisogna fare, i farisei sono quelli che fanno bene tutto. E gli scribi e i farisei sono quelli che sanno e fanno, quindi sono i più perfetti, più perfettini. Vedendo questo, brontolano con i discepoli. E brontolano perché se Gesù fosse un peccatore va con i peccatori poco male, va con i farisei. Ma lo scandalo è che Gesù è quello che fa il miracolo, che Gesù è Gesù, è il Signore, si capirà. Come mai lui sta con loro? Capite che è una cosa tremenda, perché se io sono giusto e mi accorgo che Dio va con i peccatori, dice: ma allora perché sono giusto? Se lui sta con loro, allora sbaglio io. Cioè si sente messo in crisi. Non è tanto che interessi che lui vada lì, vada dove vuole, il problema è mio. Vuol dire che lui con loro giace a mensa, sta steso tranquillo, chiacchiera, mangia insieme, condivide la vita. E non è giusto, dovrebbe stare con me. Difatti qualche volta Gesù va anche dai farisei a pasto, ma non giace a mensa, si siede. Se era il tanto più veloce, che non si fa tra amici. E gli va sempre di traverso. E qui cercano di far andare di traverso anche il pasto dove sta tranquillo con gli altri. È interessante. E questa obiezione è fatta ai discepoli. C'è probabilmente l'obiezione che i discepoli hanno nella Chiesa, con tanta gente che c'è nella Chiesa, che segue il Signore, ma si vede che non ha ancora rotto, con tante cose che dovrebbe rompere. Cosa facciamo? Li mettiamo in prigione, li castighiamo, li mettiamo a pane e acqua, li castighiamo un po', fino a quando migliorano e poi dopo. E invece Gesù sta a mensa con loro, è interessante, gli scribi dei farisei non siedono a mensa, sono lì a criticare. Vedete, qui sotto c'è un grande mistero, è il mistero di Dio, che è amore gratuito. E l'amore gratuito si manifesta dove non è meritato. Se è meritato non è amore, non è gratuito. Quindi i peccatori lo capiscono, i giusti no. Per questo Gesù non è venuto a chiamare i giusti non possono salvarsi, perché la salvezza è l'amore, e l'amore è gratuito e loro non lo vogliono gratuito, vogliono pagarlo. E quindi questa obiezione è molto seria, perché è la messa in crisi della religione del giusto, non so se è chiaro.
Ultimo versetto, e udito Gesù dice loro: non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati. Non venni a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Ecco, interessante, la domanda è fatta ai discepoli, così anche noi le domande nella Chiesa ce le facciamo tra di noi. Come si fa a rispondere? Si risponde ricorrendo a quel che ha fatto e detto Gesù, è Gesù che risponde. Così quando nella Chiesa si è presentato questo problema, hanno detto, cosa ha fatto? Qual è la risposta che ha dato? Così anche noi oggi, qual è la risposta che dobbiamo dare? Quella che ha dato Gesù. E Gesù dice, i sani non hanno bisogno del medico. Il medico è uno degli attributi di Dio nell'Antico Testamento, è quello che cura le ferite dell'uomo, le ferite profonde dell'uomo, che lo rifà nuovo, gli dà la sua vita. Ecco, non è per i sani, ma per i malati. E quindi Gesù, che è medico, è venuto allora non per i giusti, ma per i peccatori. Se ci presenta un'altra immagine di Dio, Dio è il medico, e il medico è per i malati, e così lui è per i peccatori, che sono i malati nello spirito. Perché Dio è Dio e ama tutti, sono tutti i suoi figli, e se uno ne ha più bisogno lo ama di più. Quindi non è semplicemente perché Dio ci prova gusto a far dispetti, semplicemente invece per un altro motivo, che Dio è Dio e l'amore si misura dal bisogno. Quindi il peccatore è più amato effettivamente. È venuto per loro. Mentre invece non è venuto a chiamare i giusti, e chiamare vuol dire chiamare alla salvezza, cioè nessun giusto è salvato. Perché il giusto è quello che vuol salvarsi lui. La salvezza invece è l'amore gratuito che Dio ha per noi. Il giusto è Paolo che era irreprensibile nell'osservanza della legge e voleva essere a posto con Dio mediante la sua giustizia. Sarebbe insomma come uno che pretendesse di essere a posto perché dice, guarda, i miei genitori mi hanno mantenuto fino ai 20 anni, hanno speso tanto, allora mettiamo via i soldi da restituire. Poi mi hanno prestato queste cure che si possono quantizzare in tot, cerco di restituirle. E poi mi hanno dato la vita, cosa faccio? Mi sparo per restituirla. Cioè, il giusto con Dio fa così. Vuole avere i conti pari e si spara proprio, cioè sacrifica la vita senza capire che la vita è un'altra cosa, dire grazie che mi vuoi bene, allora cercherò di voler bene anch'io a te, fratello. Non è invece di andare in pari col conto, non so se mi spiego, è tutta un'altra vita. Non è la vita nella legge, è la vita invece nell'amore di chi si sente amato, che una volta che si sente amato si sente riscattato, risorto, e può rispondere a quest'amore. Quindi è la religione della libertà dei figli, che è per tutti, tranne che per i giusti, perché il vero peccato è quello dei giusti, che vogliono appunto pagare a Dio il conto, mentre chi sa di non poterlo pagare accetta il condono.
C'è questo, alla fine, come al principio, si tratta di un movimento, no? Gesù usciva, andava, la folla veniva a lui, ecco, e poi lo seguivano. Ecco, penso che questo manifesti, ecco, il fatto che l'uomo, fatto per Dio, quando non l'ha trovato, o quando si crede già salvo, è come altrove. Allora bisogna cambia strada, prendere, muoversi da un'altra parte, e vedete che la folla, i peccatori, i gabellieri seguivano, vanno da Gesù, gli altri restano lì, fermi, come se fossero già arrivati e aspettano solo un riconoscimento, quindi non hanno questa coscienza che sono ancora altrove, come il figlio che si ferma sul figlio di Luca 15 che si ferma, il figlio maggiore si ferma sulla porta del banchetto e non vuole entrare, ecco, per questo fratello che è andato ma poi è tornato. Quindi c'è questo movimento, sì, questo senso del movimento che appunto richiama l'Esodo, che è questo cammino che il popolo fece da liberato dalla schiavitù verso una libertà da vivere e da conquistare ogni momento.
E c'è un racconto di un gesuita indiano che può dare un po' il senso di questo. Questo racconto dice che alla fine del mondo, durante il giudizio, Dio in un momento di debolezza dice a Pietro: apri le porte che entrino tutti i malati. E allora Pietro apre le porte e entrano tutti. Quando tutti sono dentro si sente bussare: chi è? È il diavolo. Che si lamenta e dice: e me mi lasci solo? E dice: hai ragione, non posso lasciarti solo, ma se devo entrare anche tu, no, io non voglio entrare con te, mandami chi mi spetta. E allora Gesù dice: Pietro, guarda, allora chiamali tutti a lunata, comincia a leggere i comandamenti, e di mano in mano che passano i comandamenti, chi è stato detto il primo, e allora comincia a leggere il primo, sente un brusio, ma se non si può disobbedire a Dio, allora una parte dice, secondo un'altra parte, arrivate al sesto e sconfitti, tranne uno, era piccolo, grasso e pelato, era un eremita, tutto contento, si guarda in giro, c'era solo lui, e Dio poveretto lo guarda, si trovava solo con lui e poi Pietro e pochi altri, gli altri 12 vengono da un'altra parte, cioè, ma non si annoierà, e allora dice: guarda, torna giù, fa entrare tutti e basta. E quando questo qui sente, si arrabbia e dice: dovevi dirmelo prima. Prende l'idea un po' di questo racconto. O possiamo ora rivedere il racconto e vedere cosa ci ha detto.
La partecipazione con la comunione, alla comunità eucaristica, ecco, è il luogo dove noi possiamo stare a mensa con Gesù, e sì, insisto nel ricordare che ci viene detto qui chiaramente, poi tutto il resto del Vangelo, che l'Eucaristia non è il cibo dei perfetti, non è il cibo dei perfetti appunto, ma è il conforto, è il cibo del viaggio, è il viatico di coloro che sono deboli, di coloro che sono molto imperfetti, e quindi occorre sì, accostarsi con molta fiducia a questo pane della parola e del corpo di Cristo spezzato, per ecco, sentirci in questa comunione, per ricevere, ecco, questo dono e questo super dono che è l'essere accolti proprio dentro il nostro limite, la nostra debolezza.
Sì, lei all'inizio che avrebbe accennato a discernimento, però se fuggiti gli accenni.
Giustamente sono sfuggiti perché avevo intenzione di indicare solo che esiste il fatto, e poi dopo ne avrei parlato ogni volta all'inizio, dando un po' una regola sul discernimento. E ora direi: state attenti un po' a una cosa, cioè la prima regola del discernimento è avvertire le reazioni interiori nei confronti della parola. Allora magari comunichiamo su questa. No, poi dopo parleremo. Nel giro di 2 o 3 anni parleremo, perché è un cammino. Dalle regole più elementari fino a quelle più fini, ecco.
Io pensavo all'assunto della scorsa volta del paralitico. Avere la paralisi, perché questo vuol dire, e invece è una malattia, per virgolette. Mentre sedere la gabella non è una malattia vera e propria, quindi seguirlo vuol dire a un certo punto intraprendere un viaggio di cui si può sentire anche la nostalgia, perché praticamente non essendo malati noi stiamo facendo altro, siamo presi da altre cose, non abbiamo la sensazione di essere malati, quindi è più facile seguire la nostalgia per tornare ad essere non paralitici, ma per andare a fare le nostre cose. quindi questo cammino è continuare a tornare indietro e sentire questa voglia, non abbiamo voglia di ritornare ad essere paralizzati, questo non lo desideriamo, però desideriamo invece tornare a noi stessi, al nostro egoismo, alle nostre.
Sì, è vero, ed è bello vedere che ancora quelli che sono peccatori e gabellieri, che cioè stanno ancora lì alla gabella, però lo seguono lo stesso. Quindi è interessante, cioè anche le persone che vanno e vengono e tornano sempre indietro, tuttavia lo seguono, ed è proprio seguendolo che camminano. Quindi anche chi è, torna sempre indietro in realtà comincia a seguire. Cioè non è più paralitico. Quel che capita anche a noi che ci accorgiamo qualche volta, facciamo qualche passo in avanti, ah, però si può anche camminare, e poi una tombola andiamo indietro, no, però il fatto che ho camminato vuol dire che si può camminare, riprendiamo, è contemplato, è già nel caso, non è solo chi lo segue e poi non sbaglia più.
Infatti chi lo dice di questi capelli, questi peccatori poi non erano più. Possiamo seguire anche se rimaniamo sempre ancora nel nostro limite e ci sentiamo sempre ancora. Questa è una grande scoperta da fare, perché si parte, penso, volendo, credendo che seguirlo vuol dire diventare perfetti e non volendo accettare appunto gli impulsi negativi che ci sono dentro di noi, parlerete di certo tempo. Invece no. No, è importante che il problema è grosso e anche complesso, perché ci sono però dei punti fermi. Per esempio nella Chiesa esiste anche la scomunica. No, non è che la scomunica sia tu adesso, siccome sei perverso, non sei dannato. No, ha un altro senso. Dovrebbe essere un atto di misericordia verso l'altro. Cioè, supponete Ambrogio che scomunica Teodosio l'imperatore perché aveva massacrato delle persone, lui pensava di fare quello, dice, no, hai fatto male, ti scomunica e non entri in chiesa. Quando hai capito di aver fatto male puoi entrare. Interessante. Non perché ha fatto male, è scomunicato, ma perché ritiene di aver fatto bene. No, questa è la prima cosa da tenere presente. Ecco, la seconda cosa
triste è che allora la scomunica deve essere utile davvero, e è la denuncia del male, ma non della persona. E perché si prende coscienza del male. Così porto l'esempio, no? Anche l'aborto è un peccato riservato. Ecco, ma non perché bisogna prendersi con chi è abortito poverino, che ha molto bisogno di misericordia, ma perché ci sia la coscienza che fa molto male l'averlo fatto. Che uno soffre molto e allora non lo faccia. O se l'ha fatto capisca allora che deve davvero sperimentare il perdono molto in profondità, in modo da essere sereno con Dio. Quindi è un modo di evidenziare, potrà essere giusto o sbagliato, come fa Gesù che odia il male, ma ama il peccatore. E quindi se lo si fa è per manifestare che è male ciò che si rischia di ritenere bene. Detto questo, però, spesso invece c'è l'atteggiamento contrario, che si è duro con chi ha sbagliato, invece è sbagliato, non si è duro con chi è sbagliato. Con chi è sbagliato invece ci vuole molto più misericordia e più comprensione. Perché chi ha sbagliato sa già di aver fatto il male, non soffre già troppo. Quasi direi serve agli altri, non a lui. Serve agli altri, non a lui. Sarebbe come dire se uno ha il morbillo, lui ma per gli altri, lui è già immunizzato, sta soffrendo e va curato. E difatti bisogna cambiare molto la prassi su queste cose, perché c'è davvero il pericolo di giudicare, di condannare, e questo è molto sbagliato. Cioè è contrario proprio all'atteggiamento fondamentale del cristianesimo. E può uscire spontaneamente, perché siamo tutti così. Infatti c'è anche tutta una pastorale di divorziati che non si sentono esclusi dalla Chiesa, che non che partecipino. Ma io direi, c'è un'altra parte, io quando leggevo questo testo pensavo Gesù mangia quei peccatori. Beh, simpatico. Io invece non mangio quei peccati con me e con le parti negative di me, le scomunico, le escludo, vorrei non averle, non so se mi spiego. Lui convive tranquillo con loro e vuol bene, li accetta e questi si sentono amati, perdonati, riscattati e vivono una vita nuova. Io invece di tante parti di me le odio. Gesù siede anche con quelle. Ed è questo amore che ha verso tutto che poi riscatta tutto e tutto ordina verso il bene.
Sì, mi veniva in mente questa cosa pensando al mestiere di alcuni di questi gabellieri, cioè erano qualcuno per amore del denaro, qualcuno per amore o per forza, non so, costretti a fare, a raccogliere, così, ad arraffare delle tasse per degli altri, no? Sì, appunto. Quindi chi più chi meno che noi qualche volta ci troviamo a fare delle cose per degli altri, per lo straniero, no? Per l'occupante, per l'oppressore, no? E questo ci mette, ecco, non ci lascia tranquilli. Ecco, Gesù li accoglie, accoglie queste persone che fanno questo mestieraggio, diciamo, che devono, che sono invisi e agli altri e anche a se stessi per questa dinamica, ecco, in cui sono mezzi.
E sapere che anche con le mie parti negative, col mio peccato, col mio male, il Signore non è assente, mi sta lì interessato. Cioè solidare con me anche dove io non voglio essere solidare con me. E lì tiro con me. Anche quelle parti di me che non accetto, ed è per questo che mi insidio. Se le parti di me che non accetto si ribellano e allora si impongono.
Questo che sappiamo è una fatica ad accettare perché sconvolge tutte le nostre, i nostri prevedibili, le nostre, certe nostre, queste nostre richieste della perfezione.
Che poi
non è la logica di Dio quella che noi usiamo, sì, è una fatica ad accettare perché è poverino.
E poi è interessante, vi sarete accorti che quando uno poi entra nella logica dell'amore, davvero è riscattato, calmato. Cioè non è che dire, allora la logica dell'amore posso ammazzare, farsi male. No, quando uno ama, se uno ama è contento, se è contento non fa male né a sé né ad altri. Cioè, è proprio la non accettazione, il non amore che ci fa fare il male a noi stessi e agli altri. Una volta che sperimentiamo accettazione, comprensione e amore, è riscattato. Resta sempre la conflittualità, ma questa l'accettiamo.
Io pensavo adesso un attimo al discorso, mi sembra un canto, mi è capitato di riflettere nella vita sul discorso della... del peccato del peccatore, adesso e normalmente a riporto sugli altri, adesso sto pensando anche rispetto a me, ecco, non so, la fatica che mi sembra di fare è un po' questa qua, proprio perché tante volte, e parlo rispetto agli altri, di fronte alle ingiustizie ti sembra di diventare conniventi in una qualche maniera, per cui assumi questo atteggiamento, non riesco a distinguere quello che è la persona in quel momento e il male che fa la persona, così come altrettanto di me, quando faccio il peccato non distingo più, io divento il peccato, no? Per cui non accetto perché io mi sento peccato, ecco, niente, è così, solo che è una bella, cioè si fa una pratica un po' più, ecco, perché talvolta realmente diventa un tutt'uno, forse perché concepiamo realmente questi nostri, cioè la vita come uno sforzo di dover fare delle cose, di dover fare le cose giuste e non ci mettiamo in quest'ottica invece che è diversa, perché bisogna mettere un'ottica dell'amore, ok, accetti anche queste cose.
E circa l'ingiustizia, è interessante perché io mi vado un po' interrogando, l'ingiustizia suscita subito l'indignazione di una persona molto sensibile ed è giusto. Quindi è giusto anche reagire, però è interessante come ai tempi di Gesù, supponi, c'era la schiavitù anche ai tempi di Paolo. Non è che Paolo e Gesù hanno fatto da Sparta, che gli schiavi poi hanno preso il potere e sono diventati padroni. Anche lo schiavo può essere libero, restando schiavo, è il padrone che è più difficilmente libero. Cioè, quando io vedo uno che fa ingiustizia, che picchia un altro, ecco, io mi ribello perché mi identifico con quello picchiato e mi fa male, penso, no? Quando vedo uno che ha fame, io mi identifico con l'affamato e dico è un'ingiustizia. Ecco, per sé l'ingiustizia non è né essere picchiato né aver fame, perché Gesù fu picchiato, aveva fame, e normalmente chi è picchiato ha fame non ha nessuna colpa e non fa nessuna ingiustizia. L'ingiustizia la fa chi picchia, chi affama, chi uccide. E allora forse se noi comprendessimo che il male non è essere picchiato ma picchiare, forse avremmo una reazione diversa. Mi farebbe molto pena chi picchia, perché quello è un infelice, se ha bisogno di picchiare un altro per sentirsi come. Chi è picchiato lo potrei considerare anche Cristo, molto più forte. E preferisco essere picchiato che picchiare. Cioè, e allora c'è un altro atteggiamento che scalza in radice l'ingiustizia, mentre il primo non la scalza. Il primo, il valore è picchiare e non essere picchiato. Quindi, se il valore è non essere picchiato, siccome c'è chi picchia, cosa fai? Farai quello che picchia alla fine. Il valore è essere padrone e non essere schiavo. Allora farai il padrone. Invece no, il valore non è non essere schiavo. Il valore è non essere padrone, non dominare, questo è il valore. Per cui lo schiavo può stare anche tranquillo. Cioè, può sembrare un ragionamento pericoloso, ma è molto, molto importante. Posso morire di fame? Benissimo, non è un male. Non dovrei affamare nessuno. Posso essere ucciso per la giustizia e per la libertà? Sarei un martire, ma non posso uccidere nessuno. No, perché normalmente si dice invece che così si giustifica l'ingiustizia. E invece no, non la giustifica, così la scalza in radice. È il discorso della non violenza, che è molto evangelico. È molto diverso, per esempio, dalla teologia della liberazione, per esempio. Da quello che dice la teologia della liberazione, tanto per intenderci, che certamente dice cose giuste perché viste in situazione sono anche così, cioè devi valutare poi sul posto cosa è meglio alla fine, no? Però c'è il pericolo di non capire il discorso cristiano, il discorso. Ma noi facciamo troppo comodo a fare il discorso di questo tipo, già non vi va bene, quindi voi state buoni, capisci l'ambiguità. Come le beatitudini, se noi siamo ricchi diciamo beati voi poveri. Capite? Ci vuole molto anche qui discernimento. Però credo dobbiamo un po' alla volta capire che il vero male non è subire il male o soffrire, il vero male è fare il male. Subirlo è un minimo di dignità, se lo faccio almeno lo porto. Invece di lamentare. E il mondo sta in piedi perché il male, tutti lo facciamo, ma c'è almeno uno che lo porta, se no crolleremo. Cosa pensa Dio del giusto? Vedremo un po' alla volta, ma per esempio tutto il Vangelo di Luca è fatto per convertire Teofilo, che vuol dire tu che ami Dio, cioè il giusto. E Gesù tutta la sua vita non è riuscito a convertirne uno. Ci riesce solo dopo morto con Paolo. E il libro di Luca riferisce molto l'esperienza di Paolo, che era giusto, e poi si converte alla giustizia di Dio, che è l'amore per tutti, che è l'essenza del Vangelo.
Siete perfetti come perfetto il Padre vostro?
Sì, il quale fa piovere sui cattivi, cioè la perfezione di Dio è che è misericordioso, a differenza di noi. Immediatamente prima dice appunto che passò la direzione sui buoni e sui cattivi e piove sui giusti e sui giusti. Questa è la sua perfezione, quella che a noi dà fastidio, perché noi ne abbiamo un'altra. C'è la giustizia di Dio e la giustizia del padre, che non è giusta, perché se il padre, i genitori dessero i figli quello che aspetta loro, prima di tutti non li farebbero nascere perché la vita non li aspetta. Poi tutto il resto. Non gli darebbero nulla, è tutto gratis. La vita è grazia, è dono. E detenere se.
Tutto che viene fatto mentre il cameriere è questo. Perché la gente che sono nel lavoro. Quando per esempio prendete una tinta che fa le prime anche cosa fa? Tanta vita non si sente. Peccatore perché costruisce le linee buone contro il mondo. Un povero che in un'azienda che stampa le riviste come grafico, soprattutto i brevi da rivelarsi, che solo c'è adesso produce di me. Il problema di coscienza si può liberare. Questi lavori che non lavorano per lo stipendio, si licenziano perché non si sentono di produrre una linea buona per stampare una rivista come grafica. Qui capitieri, quando le mangiare si fanno capitieri, mica per capitieri si intende persone di serie di giardini.
I gabellieri sarebbero oggi quello che noi stimiamo tanto, i finanzieri.
Sì, psicologicamente sono tanto di panici, però fanno il loro lavoro.
Sì.
Qualcuno lo deve fare.
Sì.
Non c'è un
No, per loro era altamente immorale. Sì, sì, e esigevano tasse per gli stranieri e quindi facevano parte delle truppe d'occupazione, quindi erano oppressori, stavano coi pagani, per di più avevano soldi che non avevano guadagnato loro e li prestavano a usura. E quindi erano cose molto disoneste tutte, che più o meno oggi facciamo e poi li nominiamo cavalieri oggi. Quindi per sé ci potrebbe rimettere la scomunica, allora. Ma con molta misericordia, non per cattiveria, perché uno prenda coscienza di quel che fa. E credo che c'è un... Non è indifferente. Non è indifferente, no. Non è indifferente.
E militare che spara sui teatri, che è un ordine che ha ricevuto sulla nuova età, sa stare tranquillo. Qualsiasi persona che deve sparare sui figli.
Cioè c'è la coscienza, c'è la coscienza. Potrebbe, per esempio, sparare al suo generale, se proprio uno... se proprio l'altro vuole a tutti i costi che si spari. Se proprio desidera tanto. No, dico, e c'è, è un problema di coscienza, non si può imporre una legge perché capisco che non si può andare contro la, oltre la coscienza dell'individuo. Ma certo che uno deve prendere coscienza se quel che fa è bene o male. E sono io responsabile, secondo il livello di coscienza che ho e secondo la possibilità anche di intervento che ho. Però esiste l'obiezione di coscienza che è una grossa, un grosso intervento.
Giusto perché hanno nominato il banchiere, che c'è un problema soltanto dei responsabili ad altissimo livello, ma è un problema di coscienza del risparmiatore. Okay. Quando il risparmiatore va dalla banca e c'è il profitto, se il 99,99% di risparmiatore della banca c'è il profitto, il banchiere cosa deve fare?
Profitto. Cioè dove c'è più ingiustizia più c'è profitto. Davvero c'è da cambiare, c'è da ripensare davvero questa cosa in termini molto, molto coscienti. Anche tutti i problemi dei debiti del terzo mondo, che il mondo muore di fame per i debiti che ha con noi, che non sono veri, perché noi abbiamo rubato loro tutto. Quindi sono problemi molto grossi di giustizia, perché addirittura non solo di fraternità, che però viviamo, li richiama il Papa ogni tanto, ma nessuno ci fa caso. Invece sono problemi molto importanti. Anche per esempio le nostre banche erano tutte nate in fondo come forme di beneficenza per non sottostare allo strozzinaggio prima in Monti, in Pietà, era per sottostare allo strozzinaggio dei banchieri non cristiani che potevano fare i banchieri, che i cristiani non potevano. Loro non potevano fare tra sé, ma potevano fare con noi. Poi dopo diventano quel che sono, ecco. Però è da rivedere davvero questo sistema.